Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
The long awaited moment has finally come. The inauguration of the 23rd World Youth Day. After a great deal of preparation and a long and tiring journey, you are here in Sydney, the city that has become the world capital of Catholic youth.
Would you please welcome the Honourable Kevin Rudd, Prime Minister of Australia.
Do we have pilgrims here from Italy, from Italia? Benvenuti in Australia. You are here for this great celebration of life, this great celebration of faith, and this great celebration of hope. And for this, you are so much the light of the world at a time when the world has so much darkness. Too often in the history of the world, when young people travel in great numbers to other parts of the world, they do so in the cause of war, but you here today are here as pilgrims of peace. Some say there is no place for faith in the 21st century. I say they are wrong. Some say that faith is the enemy of reason. I say also they are wrong. Because faith and reason are great partners in our human history and in our human future, rich in humanity, rich in scientific progress.
If we take God's hand, He will do the rest. Trust, trust is the key. God will not fail us.
Alleluia, alleluia. Receive the power from the Holy Spirit.
Se prendiamo Dio per mano, sarà Lui a condurci. Il segreto è la fiducia. Dio non ci deluderà. Con le parole dell'arcivescovo di Sydney, il cardinale Pell, ieri si è aperta a Sydney la 23esima giornata mondiale della gioventù. Avete sentito in questo montaggio sonoro un sunto di quella celebrazione eucaristica. Da ieri 15 luglio, dunque, Sydney è la capitale dei giovani. Ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta in questo mercoledì 16 luglio 2008. Un saluto a Gustavo Messina in console, in regia Luciana Fantini ed Eva Orman, Fabio Colagrande al microfono. Avete sentito in questo montaggio anche le parole di Kevin Michael Rudd, il premier australiano, che ha voluto salutare i giovani che sono arrivati da più di 160 paesi per riunirsi in Australia e poi per incontrare Papa Benedetto XVI. Dunque davvero da ieri la città australiana è diventata la capitale dei giovani. Cari giovani, avete portato la primavera in questo inverno australiano. Siete la primavera del mondo e della Chiesa. Così li ha salutati il cardinal Rilko, il presidente del Pontificio Consiglio per i Laici, che è il dicastero che promuove questo avvenimento. Sydney è oggi la capitale mondiale della gioventù, ha aggiunto il porporato. Avete sentito le sue parole in apertura, proprio inaugurare questa nuova GMG, che è una grande esperienza della fede che sperimentate insieme Gerusalemme in un tempo molto speciale per l'incontro con Cristo e la sua Chiesa. Un incontro, ha rimarcato il Cardinale Rilco, che rappresenta un invito per i giovani a diventare missionari e discepoli del Vangelo. Siete venuti qui portando con voi la vostra giovinezza, le vostre speranze e progetti per il futuro, con fede, pieni di entusiasmo, ma portate anche domande che cercano risposte che non potete dare da soli. Solo Gesù Cristo è l'unico maestro e guida che non vi delude, perciò lasciatevi guidare dallo Spirito Santo nel percorso della vostra vita, ha detto il Cardinal Rilco. E oggi in Australia, ricordiamo, ormai è notte a Sydney, questo pomeriggio presso il prestigioso Sydney Entertainment Center si è svolta la tradizionale festa dei pellegrini italiani della GMG, una festa che quest'anno ha preso il nome di Viva Agorà, un modo per ricordare il percorso triennale della Chiesa italiana, dell'Agorà, dei giovani italiani, ma anche per ribadire la vitalità della Chiesa, della gioventù e della stessa Australia. Un avvenimento organizzato dal Servizio Nazionale di Pastorale Giovanile della CEI. E hanno preso il via anche oggi a Sydney le catechesi che condurranno i giovani pellegrini verso l'appuntamento con il Papa sabato e domenica a Randwick. Lo Spirito Santo e la missione, il tema comune ai tre appuntamenti che i giovani italiani seguiranno, come gli altri giovani da tutto il mondo, suddivisi in diversi gruppi, accompagnati giorno per giorno da altrettanti vescovi. A far da filo conduttore il messaggio del Papa ai giovani per la GMG 2008. Ogni giorno, tuttavia, il tema verrà declinato con diverse connotazioni specifiche. Chiamati a vivere nello Spirito Santo per oggi, lo Spirito Santo anima della Chiesa per domani, inviati nel mondo lo Spirito Santo protagonista della missione per venerdì. Scoprire la bellezza della vocazione di battezzati e della vita cristiana, che consiste nell'accogliere lo Spirito Santo e lasciarsi guidare da Lui, è l'obiettivo della prima catechesi, che vuole invitare i giovani a un incontro personale con Cristo. Ma sentiamo alcune testimonianze dei giovani da tutto il mondo che sono state raccolte in queste ore dai nostri inviati a Sydney.
Joseph Curry from the Bahamas, here in Sydney, Australia, attending the World Youth Day with an exciting group of young Bahamians.
Hi everybody, my name is Abakar Ethum. I'm from Southern Sudan. I've been in Australia for 4 years and I'm really excited about the World Youth Day that's going on around here. It's a good thing. All the young people coming around here gathering and having fun.
Beh, è una cosa bellissima anche perché la mia quarta GMG. Sono stato a Roma, Toronto, Colonia e qua essere in Australia a così tante ore da casa è una sensazione bellissima.
Mi chiamo Rodrigo, io sono del Brasile, della città di Guarulhos. Sto con i miei hermanos, con tutti i miei amici brasileni. Io spero che la giornata sia di molto proveitosa per tutti i giovani di tutto il mondo.
Beh, è una gioia immensa, è difficile descriverlo. Un'emozione unica, irripetibile.
E da.
E che te devo dire? Insomma, una. No, un'esperienza da ripetere. Un'esperienza che ho già fatto e sono qui per ripeterla e ti lascia tanto. Dalle amicizie che incontri, da quello che ti porti a casa e un'esperienza da fare che consiglio a tutti.
Yeah, my name is Peter Leke, I'm one of the Sudanese youth member from Sydney.
È un'emozione grandissima anche perché la mia prima GMG, quindi è una cosa che desidero da tempo, non solo perché siamo a Sydney, ma perché siamo qua tutti insieme e condividiamo insieme una gioia comune che è incontrare il Papa in tutta serenità.
Queste le testimonianze di alcuni giovani, avete sentito diverse lingue raccolte a Sydney dai nostri inviati, ma apriamo un'altra pagina che riguarda questa GMG, una pagina importante che riguarda la situazione sociale della comunità degli aborigeni australiani, i nativi. La presenza degli aborigeni agli avvenimenti della visita papale è un fatto importante, lo ha detto nei giorni scorsi il portavoce vaticano padre Federico Lombardi, commentando l'annuncio che un gruppo appunto di aborigeni rappresenterà i nativi dell'Australia alla grande messa di domenica prossima, con la quale Benedetto XVI concluderà la GMG. agli aborigeni, il primo ministro Kevin Rudd presentò nel febbraio scorso, ricordiamo, le scuse ufficiali a nome del governo per le ingiustizie subite nel passato e denunciò l'assimilazione forzata avvenuta tra il 1910 e il 1970. Anche il Papa, secondo quanto anticipato proprio da Padre Lombardi, affronterà il tema degli aborigeni durante i suoi discorsi. E noi siamo in collegamento con il collega giornalista Davide Magni, gesuita della redazione di Popoli, il mensile internazionale della Compagnia di Gesù. Davide, buon pomeriggio, ben trovato.
Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
Anche perché tu hai da raccontarci qualcosa in presa diretta di questa situazione che addirittura qualcuno ha definito una sorta di apartheid australiano per quanto riguarda la vita di questa comunità in Oceania, perché tu hai visitato recentemente il centro di Bourke in Australia.
Sì,
Ecco, che tra l'altro rappresenta, come cittadina di circa 3.000 abitanti, rappresenta un centro importante proprio per capire questa sorta di difficoltà all'integrazione sociale della comunità aborigena. Puoi dirci qualcosa di più?
Sì, ho trascorso a Bourke alcuni mesi per la mia attività pastorale insieme alle suore di Madre Teresa, che hanno fondato proprio lì come prima casa in Australia una loro sede, e alcuni altri sacerdoti missionari dal Kerala, dall'India. La Bourke è a circa 800 chilometri a nord da Sydney e in una diocesi, la diocesi di Wilcannia e Forbes, che è più grande della Francia, tanto per dare qualche proporzione, ma non ha certo il numero di preti simile a quello francese o nemmeno a quello italiano. Una realtà abbastanza emblematica di un'Australia che i turisti solitamente non vedono e che gli stessi australiani fanno fatica a conoscere, ad ammettere, a riconoscere per le contraddizioni, i disagi sociali, soprattutto che vivono gli aborigeni. Bourke è un posto famoso per un detto, Back of Bourke vuol dire oltre Bourke, per dire un posto lontano da qualsiasi altro luogo, e però dietro l'angolo rispetto a Sydney, sono soltanto 800 chilometri, che in un paese vasto come l'Australia sono quasi le distanze settimanali che vengono coperte.
Ecco, tu nel tuo articolo su Popoli racconti che una delle prime visioni che hai avuto arrivando a Bourke sono state delle vetrine di alcuni negozi in frantumi, blindature di lamiera e legno a chiudere i locali, quindi scene quasi da guerriglia urbana. Erano stati atti di devastazione compiuti da alcuni ragazzini aborigeni, è vero?
Sì, arrivando da Sydney, dove stavo, dove vivevo e dove tutto è bello, perfetto, e dove il livello di violenza o disagio sembra quasi assente per chi proviene dai disagi europei come ero io. E arrivare a Bourke sembrava veramente di stare su un altro pianeta. Questa devastazione è abbastanza quotidiana perché i bambini aborigeni abbandonati a loro stessi altro non hanno da fare che divertirsi come possono devastando quello che trovano, nella quasi totale indifferenza o non azione efficace della polizia. Un piccolo dato: a Bourke ci sono qualcosa come, o meno l'anno scorso a luglio, c'erano qualcosa come 42 poliziotti per 3.000 abitanti, però questa sproporzione rispetto agli standard australiani di presenza di polizia francamente non faceva vedere la sua efficacia, e i bambini altro non hanno da fare che questo, perché durante la notte escono di casa, che è teatro di violenze, soprusi, perché sono quantomeno maltrattati dai genitori, e altro non possono, che sono solitamente ubriachi, vivono in queste situazioni di estremo disagio e dissipazione totale.
Quindi una comunità emarginata, ma che fa fatica a integrarsi.
Che fa fatica e una fatica che sembra essere impossibile dato il livello di devastazione culturale che hanno subito. Gli aborigeni sono stati sradicati dalla loro cultura e buttati in un mondo distante anni luce dalla loro realtà, nel quale sono incapaci di vivere e non hanno mai avuto denaro nemmeno per i lavori servili o la schiavitù alla quale erano sottoposta, e negli ultimi anni non fanno altro che ricevere fiumi di denaro. Il cardinal Pell usa l'espressione inondati da soldi che non sanno come usare, dei quali non sanno cosa fare, e appena ricevono quindicinalmente pensioni anche abbastanza elevate, li spendono subito.
Questo dimostra che l'integrazione culturale non si fa solo con il denaro, non basta. A questo proposito, Davide Magni, ricordo dalla redazione di Popoli, che è in linea con noi qui sulla Radio Vaticana, ascoltiamo un contributo che ci ha inviato uno dei nostri inviati, Roberto Piermarini, che ha intervistato proprio nelle ultime ore a Sydney Don Eugenio Zurias, un sacerdote venezuelano che da un anno è parroco nella parrocchia degli aborigeni a Cutujunca, nel deserto del Western Australia. Sentiamo insieme questa intervista e poi la commenteremo.
Padre Eugenio, qual è il tuo approccio con la realtà aborigene, visto che sei parroco a Cutujunca?
Il nostro approccio è stato di avvicinarci agli aborigeni, anche perché è una cultura totalmente diversa dalla nostra. Io non sono andato solo, un'equipe di tre, un seminarista cileno e anche un ragazzo australiano. Quindi siamo arrivati lì, è una cultura totalmente diversa, una gente totalmente diversa. All'inizio abbiamo deciso di imparare la vita aborigena, di cercare di imparare la lingua, di essere con loro nei momenti difficili, che ce ne sono tanti. È una società un po' senza speranza tante volte. E poco tempo fa abbiamo avuto un suicidio, per esempio, no? Di un ragazzo di 13 anni. Quindi è una gente che non vedono speranza, e noi siamo lì con loro, cercando di essere molto vicino a loro. Penso anche come Gesù Cristo è stato vicino a noi nella nostra vita, anche se ancora non troviamo dei mezzi forti e chiari per evangelizzare, siamo lì con loro.
Ecco, quali difficoltà ci sono concretamente nell'annuncio del Vangelo agli aborigeni?
Per adesso gli aborigeni non parlano l'inglese molto bene, e quindi questo sarebbe una difficoltà. Loro non... me, per esempio, trovano difficile di capire il mio accento. Io parlo inglese con un accento spagnolo del Sud America, e loro mai avevano sentito un accento così e l'hanno trovato molto difficile da capire. E dopo loro vedono, hanno una concezione della realtà del mondo un po' diversa dalla nostra, e quindi ancora, anche se sono cattolici, c'è un divario che è abbastanza grande, e dobbiamo cercare di avvicinare, no? Di chiudere un po'. Allora loro hanno delle loro idee, e sono molto, credono tanto negli spiriti, così. E sì, penso che c'è un lavoro grande da fare lì.
Ecco, e della realtà cattolica che cosa li colpisce? Della Chiesa che cosa li colpisce?
La Chiesa dove abito io sono tutti cattolici, perché sono stati battezzati. Questa gente non aveva sentito mai l'annuncio del Vangelo, hanno conosciuto dei missionari tempo fa. Dopo un tempo hanno deciso di battezzarsi, ma forse non hanno sentito un annuncio forte e vero di un Gesù Cristo vivo che può cambiare la loro vita. E ce ne sono un gruppo piccolo di persone che sono veramente fedeli alla Chiesa, amano i preti, amano la Chiesa. E sì, mi colpisce che hanno accolto la Chiesa, l'hanno accolto bene, hanno visto che la Chiesa è l'unica che li ama come sono, perché vedono, ci sono tante gente che arriva lì per cercare di fare soldi, non so, diversi interessi, invece la Chiesa rimane lì sempre perché li ama.
Ecco, secondo te gli aborigeni sono integrati nella realtà australiana? Ecco, lo dico a te che sei venezuelano, quindi sei un po' neutrale in questo senso.
Secondo me non ancora. Già c'è stato il primo passo, il primo ministro ha chiesto perdono per gli errori del passato, quindi c'è già un primo passo, ma secondo me ancora c'è una lunga via per andare, per cercare che gli aborigeni si integrano, come hai detto tu, alla vita australiana.
Grazie.
E grazie a Roberto Piermarini, nostro inviato a Sydney, per questa intervista a Don Eugenio Zurias, un sacerdote venezuelano che è parroco da poco più di un anno in una parrocchia parrocchia dedicata agli aborigeni a Kujunka, nel deserto del Western Australia. In linea con noi ancora il collega Davide Magni del mensile Popoli, che conosce bene questa particolare realtà della terra australiana. Ricordiamo, Davide, che gli aborigeni hanno partecipato attivamente anche alla inaugurazione di questa GMG ieri a Sydney, e ancora che il primo dono australiano che il Papa ha ricevuto arrivando a Darwin è stata proprio una Madonna aborigena. Dunque ti chiedo un commento su quanto hai sentito questa testimonianza di questo parroco, e anche ti chiedo, secondo te, quanto può essere importante questa grande GMG, questo grande incontro cattolico a Sydney, per sottolineare l'importanza di questa contraddizione sociale, di questa difficoltà di integrazione di questa piccola ma così importante comunità, quella degli aborigeni.
Beh, innanzitutto mi pare significativo questo atto di riconoscimento che le popolazioni aborigene fanno nei confronti della Chiesa Cattolica, perché il volto della Chiesa Cattolica, che è una realtà minoritaria in Australia, essendo un paese di cultura anglosassona e un'insalatiera di varie altre culture asiatiche, il volto della Chiesa Cattolica che conoscono è un volto di una Chiesa impegnata, attiva, che è presente nelle realtà delle contraddizioni in maniera estremamente creativa. Io riportavo nel mio articolo l'esperienza che ho fatto con le suore di Madre Teresa e con l'impegno della diocesi di Wilcannia Forbes, che ha creato, come in altre diocesi, un'agenzia, un'istituzione che si chiama Center Care, per l'educazione e lo sviluppo di tutte le dimensioni, le componenti, da quella della piccola economia domestica alla cura medica, all'educazione sanitaria, alla ricostruzione di tessuti sociali devastati. Allora, le popolazioni aborigene che sono entrate in contatto con questa Chiesa Cattolica attiva vivono questa riconoscenza. E questo è importante, che anche gli australiani, è un aspetto importante anche per gli australiani, che solitamente pensano agli aborigeni soltanto come disadattati da reintegrare, da risarcire, e il cui approccio appunto è quello vagamente assistenzialistico di chi elargisce soldi, ma poi non conoscono nemmeno le grandi iniziative di creatività straordinarie che ci sono e da parte delle popolazioni aborigene e delle varie altre agenzie cattoliche che sono impegnate con gli aborigeni. Per cui è un'occasione per la Chiesa australiana di farsi conoscere agli stessi australiani e mostrare una realtà di quella nazione che solitamente non compare sui media australiani, abbastanza distratti o abbastanza più interessati a questioni di sport, di moda.
Ecco, e come tra l'altro ha ricordato il Papa arrivando in Australia nella conferenza stampa che ha tenuto in aereo, conferma anche come la Giornata Mondiale della Gioventù, oltre a essere prima di tutto un grande incontro cattolico, religioso, avere un significato spirituale, anche un fortissimo significato culturale, di incontro di culture e etnie diverse. Se questo incontro avviene in terra australiana, nella terra che è storicamente stata dei nativi aborigeni, è importante conoscere questa realtà etnica e conoscere i problemi che sta vivendo in questo momento. Io ringrazio molto padre Davide Magni e tutta la redazione di Popoli per il contributo a questa nostra trasmissione. Buon proseguimento.
Grazie a voi per l'invito, buon lavoro a voi.
E noi ci fermiamo qui. Tema della nostra trasmissione, di questa puntata Al di là della notizia, è stata ancora una volta la Giornata Mondiale della Gioventù di Sydney. Io ringrazio Roberto Piermarini per i contributi a questa trasmissione. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto. Tra poco, dopo i titoli del TG1, continueremo a parlare della 23esima Giornata Mondiale della Gioventù, dunque restate sintonizzati.
Cambio di prigionieri tra Israele e Hezbollah, rabbia a Gerusalemme per la morte dei due soldati rapiti nel 2006, festa a Beirut. Intercettazioni anomalia italiana, denuncia il garante per la privacy, tra due anni impronte digitali sulle carte d'identità. Alla Camera il decreto sicurezza Veltroni, via Italia alle forze dell'ordine e battaglia, maggioranza manovra di risanamento e sviluppo. Nei paesi dell'euro a giugno l'inflazione è al 4%, petrolio ancora al ribasso, giù la borsa di Milano. Giorgio Napolitano incontra Mosca il presidente Medvedev, la Russia dice partner strategico dell'Italia. Un'altra stella nel nostro campionato, Ronaldinho è del Milan, è già arrivato a Milano nel pomeriggio la presentazione ufficiale. Buongiorno ai telespettatori della TG1. Hezbollah ha restituito le salme dei due militari israeliani morti nel 2006 nel sud Libano. La loro cattura, lo ricordiamo, fu all'origine di una sanguinosa guerra tra Israele e il movimento fondamentalista. La restituzione fa parte di un accordo che prevede la liberazione di 5 militanti libanesi e di decine di salme di guerriglieri Hezbollah. Per loro a Beirut si sta preparando un'accoglienza trionfale. Da Israele il corrispondente.
Qui 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.
Sono le 13.37, siete sulla Radio Vaticana in diretta, avete ascoltato poco fa i titoli del TG1 delle 13.30 con qualche minuto di differita grazie alla nostra regia, ma se sono appunto l'1.37 qui a Roma, a Sydney sono le 21.37 e sono al lavoro anche i ragazzi, i colleghi, i giornalisti, chiamiamoli ragazzi perché sono un po' più giovani di noi, che stanno animando dal punto di vista radiofonico la giornata mondiale della, gioventù australiana, proprio per conto del Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile della Conferenza Episcopale Italiana, dunque dei Vescovi Italiani. C'è una sorta di Radio GMG. A condurre Radio GMG c'è anche Marco Biggio, voce conosciuta ai nostri ascoltatori perché per alcuni mesi è stato in onda attraverso i nostri microfoni, e Marco Biggio impegnatissimo, però ha trovato qualche minuto per collegarsi con noi dall'Australia. Buonasera Marco.
Buongiorno Fabio, grazie. Sì, intanto io mi sono, avendo trovato i minuti per parlare con voi, sono anche uscito dalla sede in cui abbiamo la radio e ho scoperto che c'è la strada principale qua del centro di Sydney, intasata di pullman che evidentemente sono rimasti bloccati nel corso della giornata.
Allora, vuoi raccontarci cosa state facendo voi di Radio GMG?
Allora, intanto dico subito che Radio GMG è inserita in un contesto più ampio, inserita nel sito ufficiale della Giornata Mondiale della Gioventù di quest'anno, il sito in italiano www.gmg2008.it, sito in cui è inserita anche una web TV che produce ogni giorno un notiziario che va in onda alle 12 ora italiana, e poi c'è l'ufficio stampa che supporta il tutto. Noi come web radio lavoriamo appunto dalla mattina presto, dalle 8 alle 3-4 del mattino di ogni giorno, e produciamo un programmino che si chiama Sydney Live, che mandiamo in podcast, inseriamo in podcast a fine giornata, che riassume un po' tutto quello che è avvenuto nella giornata. Abbiamo poi interviste varie che inseriamo ugualmente con lo stesso sistema, e poi abbiamo altre rubriche. Da stasera parte una trasmissione che si chiama GMG Story, che ripercorre un po' la storia delle GMG dall'inizio, dal 1984, quando ancora non si chiamava GMG, alla GMG invece di Colonia. Insomma, i contenuti non mancano, il lavoro è tanto.
Ma non è che, come succede spesso ai giornalisti, per raccontare gli avvenimenti non li vivete? Rimanete tagliati fuori, chiusi in uno studio radiofonico magari?
Oddio, ti confesso che a me questo un po' sta succedendo. Per fortuna siamo in due, quindi uno dei due lavoro assieme a Laura, anche lei voce conosciuta agli amici della Radio Vaticana. Per esempio oggi c'è stata la festa degli italiani e Laura è andata lì, io sono rimasto in studio.
Ah, tu sei quello sfortunato che rimane chiuso in studio mentre gli altri vivono la GMG, però avrà incontrato un po' di coetanee, avrei visto un po' la realtà di Sydney in queste giornate che hanno preceduto l'apertura, avrai visto insomma come si sta trasformando la città e avrai visto come si sta trasformando anche un po' il modo in cui la stampa, i mezzi di comunicazione australiani stanno raccontando questo avvenimento ecclesiale.
Ma è la cosa che mi ha colpito di più, anche perché per me la prima esperienza di GMG mi ha colpito moltissimo, perché ho la fortuna, stando chiuso nello studio, invece di leggere tutti i quotidiani australiani, la rassegna stampa viene anche prodotta poi in italiano per i vescovi che sono qui a Sydney, e quindi ho la fortuna di leggere questo. Ho notato sì un cambiamento radicale, ma anche non solo coi coetanei, ma proprio nella città in generale. I primi giorni c'era una certa indifferenza verso la GMG, anche girando così per fare delle interviste in strada tra la gente, sembrava quasi che la GMG non esistesse, che non si sapesse che cos'era, nonostante è strana la cosa perché la città è ricoperta, ogni due centimetri c'è una bandiera con la scritta GMG, Giornata Mondiale della Gioventù, e quindi è strana questa cosa. Quindi iniziale indifferenza, e poi, se mi è consentito, vorrei dire che se i giornali, i media e quant'altro hanno ancora un'influenza sull'opinione pubblica, credo che abbiano dato una mano, perché nei primi giorni questa indifferenza è diventata poi diffidenza verso la GMG. Certi temi, dai più banali, più semplici, sono stati trattati forse con un po' di ironia, dalle cose più banali magari alle cose un pochettino più serie, e però poi tutto è cambiato. Tutto è cambiato quando ieri la città si è risvegliata la mattina con tante centinaia di giovani che hanno invaso il centro con la croce che Giovanni Paolo II ha donato ai giovani nell'84, e c'era un corteo che ha paralizzato praticamente la città, costringendo i negozianti a uscire perché c'era il chiasso, ci cantavano musica fortissima, eccetera. Quindi addirittura ho visto persone che scendevano dal 15° o 20° piano, perché qua ci sono palazzi altissimi, per vedere cosa stava succedendo. Nella notte poi hanno chiuso al traffico, io sono uscito dalla radio intorno alle 2 del mattino e stavano transennando Bond Street, che è una delle vie centrali di Sydney, che rimarrà chiusa al traffico per tutti questi giorni, e da questa mattina sino ad adesso, io mi sto avvicinando a questa via, c'è una fiumana ininterrotta di pellegrini che viaggiano in questa strada. Cosa è cambiato? Ieri c'è stata questa messa di pelle. I giornali oggi hanno cambiato completamente registro, hanno aperto intanto tutti con una grande fotografia panoramica della messa di ieri, dove erano presenti diverse centinaia di migliaia di persone, e forse più di quelli che ci si aspettava, e i giornali non hanno più utilizzato questi toni, ma anzi hanno, a mio avviso, affrontato l'argomento, anche lo stesso discorso di pelle, in maniera spirituale. Sono scomparsi questi toni ironici, quindi io stesso, che magari non ho questa esperienza, sono rimasto sorpreso di questo cambiamento, e commentando con Don Domenico Pompili, il responsabile dell'Ufficio Nazionale Comunicazioni Sociali, abbiamo detto forse il miracolo GMG è già iniziato.
Ecco Marco Biggio, ricordo Marco Biggio, uno dei conduttori di Radio GMG, questa web radio della Giornata Mondiale della Gioventù, che potete ascoltare collegandovi al sito www.gmg2008.it. Oggi la grande festa Viva Agorà per l'accoglienza ai giovani italiani, che sono circa 10.000 a Sydney. Messaggio anche del presidente Napolitano, che ha ricordato che è una festa che riunisce a Sydney i giovani partiti dall'Italia per partecipare alla GMG, e anche tanti giovani australiani. Possiamo dire che poi con le catechesi oggi è iniziato il triduo, la GMG è davvero entrata nel suo nel vivo, ma nel suo significato più pieno spirituale, e poi da domani l'incontro con Papa Benedetto XVI e la GMG acquista davvero corpo. Tu hai incontrato un po' di giovani italiani, come sono, da dove vengono, che impressione ti hanno fatto?
Ma io sto a casa Italia, quindi siamo tutti italiani. Ho incontrato anche sardi, io sono sardo.
Ah, ci sono anche sardi? Sempre...
Ci sono anche sardi, sì. Sembrava di no, invece ci siamo. Poi effettivamente nelle immagini si vedono sempre le bandiere con i quattro muri, non mancano mai. ma a parte questa nota di colore, sì, sono tutti italiani a casa Italia, ma ce ne sono anche, se ne incontrano anche in strada, non soltanto pellegrini, ma anche che vivono proprio qui a Sydney. Ci sono tantissimi italiani. E poi mi ha colpito sempre su un giornale di Sydney, se non sbaglio, The Australian, hanno intervistato anche, c'è una battuta insomma di una ragazza italiana di Milano. Quindi italiani ce ne sono tantissimi.
Ecco, poi si dice che ovviamente la maggioranza dei partecipanti a questa GMG sono proprio coloro che provengono non solo da tutta l'Australia, ma anche dall'Oceania, anche ad esempio dalla Papua Nuova Guinea, dalle isole Figi e da altri luoghi che sono lontani proprio anche nel nostro immaginario. Possiamo dire, ecco, per una gran parte una GMG che è asiatica e che, come dire, è animata dai giovani che arrivano dall'Oceania. Questo ce lo confermi?
Sicuramente. Sospinta anche, io ho visto il passaggio della croce, erano tantissimi, la maggioranza ovviamente erano australiani e comunque provenienti dall'Oceania, sì, sicuramente. Invece anche ci sono persone che vengono anche da più lontano, sempre leggendo nei giornali, dall'Africa, e pare che siano venuti sprovvisti di coperte e di quant'altro. E anche qua la città ha dimostrato la sua ospitalità, offrendo coperte, si sono mobilitate scuole, ospedali, eccetera. Quindi, ripeto, è tutto cambiato, è tutto molto più bello, e sicuramente nei giorni che verranno le cose saranno ancora più, il miracolo GMG crescerà ancora.
Allora, noi ringraziamo moltissimo Marco Biggio, che alle 21:46 ora di Sydney è ancora al lavoro presso la sua postazione a casa Italia come conduttore appunto di Radio GMG. A te e alla collega Laura Orecchia ancora buon lavoro, noi vi disturberemo sicuramente anche domani, va bene?
Grazie Fabio.
Grazie davvero a Marco Biggio per la sua pazienza, la sua collaborazione, per questa testimonianza in diretta da Sydney. Noi chiudiamo ancora questa trasmissione di Al di là della notizia che stiamo dedicando a questa GMG parlando proprio dei giovani che arrivano da tutta l'Oceania per partecipare in questa grande capitale, questa grande metropoli australiana, a questo incontro con i loro coetanei di tutto il mondo. Un'intervista interessante che ci fa capire proprio la realtà sociale, non solo religiosa, dei giovani dell'Oceania, e questa realizzata da Sean Patrick Lovett a Sua Eccellenza Monsignor Francesco Panfilo, che è vescovo della Papua Nuova Guinea. Appena arrivato a Sydney ha rilasciato a Sean Lovett questa testimonianza. Ascoltiamola insieme.
Sono vescovo di Alotau Sidea, che è all'estremità dell'isola di Papua Nuova Guinea. È una diocesi marina perché sono tutte isole. Ecco, sono qui con un gruppo di 85 giovani, siamo stati aiutati un po' da St. Columban College di Brisbane, che ci hanno loro sponsorizzato, per cui fino a Brisbane abbiamo avuto pensarci noi, ma poi da Brisbane a Sydney e poi stando qui a Sydney non dobbiamo spendere niente, per cui sono riuscito a portare 85 giovani.
Con quale spirito 80 giovani da Papua Nuova Guinea vengono a Sydney per una giornata mondiale della gioventù?
Della Papua Nuova Guinea, in questa giornata mondiale della gioventù ci sono circa 1000 che sono arrivati, perché a Papua ci sono 19 diocesi, per cui solo da Port Moresby, che è la capitale della diocesi Port Moresby, ce ne sono 300.
E perché vengono? Perché?
Vengono perché noi non siamo mai proprio riusciti a partecipare a una giornata mondiale della gioventù, dovuto alle spese e dovuto anche alla povertà di questi giovani. Per cui stavolta, che era così vicino, era diciamo alla nostra portata, perché da Papua arrivare a Sydney non è che ci voglia proprio molto, insomma sono da Port Moresby a Brisbane sono 2 ore e 40 minuti di volo, poi abbiamo fatto 15 ore col pullman, però Ecco, insomma, allora questi giovani stavolta non volevano perdere l'occasione. E poi anche perché abbiamo fatto, per esempio nella mia diocesi, è già da un anno e mezzo che ci preparavamo per questa occasione e abbiamo avuto il pellegrinaggio della croce, abbiamo costruito una croce delle stesse dimensioni della croce mondiale e l'ho fatta andare da parrocchia in parrocchia con delle difficoltà enormi perché sono distanze, tutto con la barca, così, ma è stata una cosa straordinaria, questo ha portato, ha creato uno spirito, per cui questi che sono qui sono i rappresentanti delle varie parrocchie.
Ed era Monsignor Francesco Panfilo, vescovo della Papua Nuova Guinea, intervistato da uno dei nostri inviati a Sydney, Sean Patrick Lovett. Avete sentito la testimonianza, pochi giovani arrivati con difficoltà proprio dalla Papua Nuova Guinea a Sydney per vivere questo incontro mondiale della gioventù. A questo punto noi da Sydney ci spostiamo a Roma perché dobbiamo darvi come sempre un aggiornamento sulla situazione del traffico. Vi ricordo, siete sulla Radio Vaticana in diretta e per noi dal CIS Viaggiare Informati c'è Stefania La Stella. Buon pomeriggio Stefania.
Buongiorno a te e naturalmente a coloro che ci ascoltano, Fabio, e devo darti una buona notizia perché al momento si sono tranquillizzate le acque, diciamo le strade nel nostro caso, perché non vi devo dare notizie di code, di blocchi o di gravi incidenti. Vi ricordo soltanto una notizia così statica, la chiamiamo noi, ovvero la riduzione della carreggiata sulla statale Flaminia all'altezza dello svincolo con il grande raccordo anulare, e questo è in atto già dal 4 luglio e lo sarà fino al 10 agosto 2008 e avviene dalla mezzanotte alle 6 di mattina per lavori in corso. È stata comunque aperta una corsia per ogni senso di marcia. Questo direi che è tutto, ricordo sempre la massima prudenza e penso che tu ricorderai ora il nostro numero verde, vero Fabio?
Certo, sto per farlo, 1518.
Bene, perfetto, sei brevissimo.
Grazie.
Allora, buon viaggio e buon ascolto a coloro che ti ascoltano.
Grazie, grazie a Stefania La Stella e a tutte le voci del CIS Viaggiare Informati. A questo punto sono le 13.51 e vi ricordo che alle 14 arriva il nostro radiogiornale, ma voglio chiudere questa diretta che abbiamo dedicato alla GMG raccontandovi che alle 18 ora australiana, quindi erano le 10 a Roma, il Papa ha preso congedo dal Kenthurst Study Center di Sydney, dove ha trascorso in forma privata le prime giornate di permanenza in Australia. Il Papa era arrivato, vi ricordo, in Australia domenica scorsa e si è trasferito in auto alla Cathedral House di Sydney, la residenza papale, per la seconda parte di questo viaggio apostolico, il nono del Papa fuori dall'Italia. E questa seconda parte avrà inizio domani con la cerimonia di benvenuto. Sarà dunque domani che inizierà la GMG di Papa Benedetto XVI. E questa mattina, come hanno mostrato le immagini del centro televisivo Vaticano, che sono state da poco anche trasmesse dal TG1, il Papa ha celebrato la messa nella cappella della residenza che lo ospitava e poi ha benedetto la prima pietra del nuovo edificio del centro di Kenthurst per la formazione dei giovani. E fuori programma ha incontrato una decina di giovani operatori dello zoo di Sydney che gli hanno portato una serie di cuccioli di piccole dimensioni di tipici animali australiani: un cangurino, un koala, un serpente, un pappagallo, un coccodrillo, un piccolo coccodrillo. Il Papa, incuriosito e divertito, li ha accarezzati uno per uno. Gli operatori dello zoo, prima di congedarsi, gli hanno anche regalato un koala di peluche. Dunque fuori programma di colore, che però ricorda l'importanza proprio della natura anche all'interno di questa GMG australiana, durante la quale il Papa toccherà nei suoi discorsi il tema della salvaguardia dell'ambiente. Ringraziamo il nostro inviato Roberto Piermarini anche per queste note. Sono le 13.53. Io saluto e ringrazio Luciana Fantini ed Eva Rohrmann in regia, Gustavo Messina e Massimiliano D'Angelo in console. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto.